Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Dopo la Pentecoste, che chiude il tempo pasquale, dunque la contemplazione del mistero di Cristo, della sua passione, morte e resurrezione, e dopo anche aver contemplato la discesa dello Spirito Santo, cioè la restituzione all'uomo dei doni della legge del Signore come una realtà di cui l'uomo può vivere sempre e attraverso la quale santificarsi e con la quale incontrare anche l'altro uomo, ecco che oggi la Chiesa ci mette davanti all'icona della Trinità. Ci mette davanti, cioè, alla sintesi di tutto il mistero di Cristo, del mistero che Dio ha voluto manifestare in Cristo, è il mistero che parla delle cose che riguardano Dio. Quando noi allora ci accostiamo a questa icona, andiamo a cercare il linguaggio dell'Onnipotente. Quando la contempliamo nella sua paradossale Trinità e nella sua bellissima unità, noi consideriamo come Dio ci ha voluto incontrare, come ci ha voluto conoscere e come, conoscendoci, ha voluto che noi lo conoscessimo a nostra volta. E che cosa abbiamo contemplato? Che cosa abbiamo veduto? Abbiamo veduto una condizione di possibilità della fede, perché ci è venuto incontro non l'immagine di un Dio come quello pagano. Sapete come sono gli dei pagani? Sono uno solo e moltissimi dei frastagliati e frammentati. Appare come un Dio solo il Dio pagano, un Dio altissimo, quello che gli uomini, i nostri amici, chiamano un qualcuno, un qualcosa, un ente supremo, un'energia, una forza, insomma una realtà totalmente diversa da noi, alla quale noi dobbiamo cercare di piacere in qualche modo. Questo Dio pagano è un cinico, è fatalista. Questo Dio pagano è un Dio che non parla di sé, ma che ci chiede a noi di parlare a Lui in qualche modo. È un Dio che ci fa sentire divisi, ognuno debitore verso di Lui, nessuno in relazione autentica con Lui. È un Dio che non si mostra, che si sa che c'è, ma non si sa com'è e non si sa cosa vuole. Il Dio pagano è veramente un tiranno. Poi c'è un Dio frastagliato nel paganesimo, e cioè un Dio che appare in tutte le cose, che vive quasi in tutte le cose. E allora tutte le cose diventano realtà che bisogna in qualche modo adorare. E di fatto la nostra venerazione, la nostra adorazione nel paganesimo di questo tempo della nostra vita ci obbliga ad inchinarci a tutto senza comprendere, senza capire. E mentre noi ci inchiniamo a un aspetto di questo Dio pagano, altri si prostrano davanti a un altro aspetto. E così non ci incontriamo mai, non ci conosciamo mai, non entriamo mai in relazione. Un'idea frastagliata di Dio, un'idea frammentaria di Dio, aiuta a frammentare anche la nostra storia, così che noi, nel paganesimo in cui viviamo, possiamo spesso dire che noi viviamo la nostra vita fatta di alti e bassi, di momenti di grande comprensione e momenti di grande lontananza. Sapete perché? Perché ci immaginiamo Dio così. Un Dio che si fa molto sentire e poi sparisce, poi si fa sentire e poi sparisce. Dove? Nella consapevolezza? No, non certo nella consapevolezza. E allora dove? Nelle esperienze fugaci, che sono appunto frammentarie. Si fa incontrare, si fa sperimentare dentro i bagliori falsi delle cose che serviamo, che crediamo di gustare, che ci piacciono, che ci fanno, ci regano, cioè piacere, che ci sollecitano emozioni apparentemente profonde. E poi invece il Dio nel quale siamo stati battezzati È un Dio che dice col libro del Deuteronomio, no? Nella bocca di Mosè, guarda bene com'è la storia, quale Dio si è consegnato fino a questo punto, qual è il Dio che ha compiuto dei prodigi in mezzo a te perché tu lo conoscessi, quale Dio si è preoccupato, oltre ad essere provvidente nei confronti della creazione che ha fatto con le sue mani, a mostrarsi, a volerti invitare a conoscerlo. Guardate che Mosè, che sta dicendo queste parole nel Deuteronomio, Mosè che sta esprimendo qual è il disegno di Dio, è lo stesso Mosè garante del ricevimento della Torah sul Sinai, cioè è un uomo, un profeta, che ha conosciuto questa vocazione, questa chiamata, no? Che Dio ha fatto nei suoi confronti perché tutti gli uomini penetrassero nel suo pensiero ineffabile. È lo stesso Dio che noi abbiamo conosciuto nella predicazione di Cristo. Anzi, diciamo che la contemplazione nostra della Trinità avviene proprio attraverso la porta che è Cristo, come dicevamo all'inizio. Avete ascoltato nel Vangelo di Matteo, nel momento in cui Dio sta per lasciarli, sta per andare via dai suoi discepoli, sta per ascendere al cielo, da loro questo comando: andate e battezzate tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che non vuol dire fateli diventare dello stesso gruppo al quale voi appartenete, che non vuol dire sigillateli a fuoco perché appartengano a una realtà identitaria, vuol dire piuttosto un'altra cosa: fate conoscere all'uomo come si conosce Dio, che questo Dio che io vi ho annunziato si conosce come io ve l'ho mostrato, e cioè nella relazione profonda, quella che io ho inaugurato in mezzo a voi, nella relazione che vi rialza dalla morte, che vi rialza dalla povertà, dalla malattia, dalla lontananza nella quale vi trovate, e vi fa specchiare dentro questo progetto e vi fa riconoscere dentro questo pensiero altissimo. Il Dio di cui io vi ho parlato è un Dio che ti vuole conoscere come padre, dunque che ti eleva alla sua dignità. Ma che cosa vuol dire concretamente essere battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Vuol dire potersi avvicinare a questo Dio, potersi avvicinare al suo progetto senza paura, senza timore, senza quel timore che hanno i pagani quando si avvicinano a un'idea somma di Dio che li schiaccia. Vuol dire guardare Dio e riconoscersi in Lui. Perché? Perché quando lo guardiamo ci viene incontro l'immagine del Figlio che ci dice: guarda come io ti ho pensato come me, ti riconosci, riconosci la tua identità, riconosci il tuo volto nel mio volto. Quante volte abbiamo guardato il volto di Cristo e abbiamo detto: tu ci hai amati, noi confidiamo in te perché tu ci salvi, noi ti conosciamo perché tu ci conosci, noi ti riamiamo perché tu ci hai amato per primo. Allora dice il volto del Cristo: mi riconosci, vuoi entrare attraverso questa porta, capisci che in Dio non c'è un giudizio supremo senza misericordia, ma che in Dio c'è un'immagine che ti riguarda, e questa immagine è quella che io porto, cioè l'immagine dell'uomo. Dio è possibile perché appare nella forma umana, Dio è conoscibile perché parla come un uomo, Dio è incontrabile perché viene a cercarmi là dove io mi ero perduto, là dietro il peccato che ho commesso. Allora noi diremmo, davanti a questo aspetto della Trinità che è il volto stesso del Figlio, diremmo: ma come facciamo noi a uguagliarci a te? Tu sei il Figlio, tu sei anche stato un uomo come noi, tu sei l'uomo Dio, e noi ci possiamo riconoscere, però quello che brilla in te, cioè la gloria, si offusca dentro la nostra esperienza. Perché? Vedo dentro di me questa chiamata alla gloria, ma vedo anche l'ostacolo e il limite del mio peccato, ma vedo la prigione nella quale mi trovo, ma vedo l'incapacità della mia logica di chiamarti, l'incapacità della mia preghiera di sollevarsi. Vedo il mio volto riflesso in te, Figlio di Dio, ma vedo anche la mia pochezza, la mia bassezza, la mia miseria che mi impedisce di entrare. E come dice il Salmo, io sto qua alla soglia della tua casa e non riesco ad andare avanti. Allora lo Spirito che viene in mio soccorso e dalla Trinità Santissima mi riconosce perché il Figlio mi ha amato, quello Spirito viene a rassicurarmi e a dirmi: guarda che è possibile, guarda che io ti condurrò alla verità tutta intera, io prenderò qualcosa, tutto quello che il Figlio ti ha voluto concedere, e te lo farò vivere e te lo farò conoscere e te lo farò praticare. Attraverso la mia presenza nella tua vita tu ti riscoprirai come un uguale a Lui. Ma questo è un prodigio. Ma come faccio io, uomo, a scoprirmi come un uguale al Figlio di Dio? È lo Spirito che mi raggiunge, che mi riprende dalla morte e mi dice: guarda, gradualmente, attraverso la tua obbedienza, tu tornerai ad essere ciò per cui Dio ti ha chiamato. Allora dice lo Spirito alla mia vita: entra nella sofferenza, entra nell'accettazione del dolore, entra nell'accettazione della vita che è causa purtroppo di dolore a causa dei nostri peccati. Accettala, non la ripudiare, non la ricusare. Dentro questo tracciato troverai gli itinerari che ti porteranno fino alla divinità, perché sono itinerari di amicizia, perché sono itinerari di obbedienza, perché sono itinerari di relazione. Allora suggerisce lo Spirito del Padre al mio povero spirito di peccatore, suggerisce: vuoi contemplare questa chiamata ad abitare nella Trinità divina? Allora abita la Trinità umana, cioè entra in relazione con l'altro, celebra la relazione con l'altro attraverso l'obbedienza, la sottomissione, la capacità cioè di vedere sempre nell'altro un'opportunità, una chance che non hai mai considerato. Io ti guardo così, dice Dio, guarda anche tu gli altri così, io ti perdono sempre, perdono anche tu sempre, io ti apro il mio cuore, aprilo anche tu. Io sono morto a causa del tuo peccato, non aver paura di morire a causa del peccato che c'è tra gli uomini. Questa è una via possibile, praticabile. Tu dici: ma Signore, ma io non ce la farò, una via che passa per la sofferenza mi repelle, mi crea difficoltà, mi impedisce. Allora questo Spirito direbbe ancora alla mia vita: guarda che proprio nella contemplazione di questo progetto e nella capacità di accettare persino la tua morte, che comunque fa parte della tua natura umana, attraverso questo linguaggio tu forse non te ne accorgerai, ma comprenderai e sperimenterai la grazia di Dio. Allora tu dirai ancora una volta: Figlio di Dio, perché io ho meritato questo, che ero peccatore? E dirai allo Spirito: Spirito di Dio, come farò io ad accettare, ad accogliere questo progetto, che questo invito, questo annuncio che tu fai al mio Spirito? E allora ti direbbero il Figlio e lo Spirito: noi ti abbiamo acquistato qualcosa che tu non avevi. Pur venendo da Dio, tu non possedevi la relazione con Lui, te l'abbiamo acquistata. Io Figlio te l'ho acquistata, io Spirito te la ricordo, perché tu possa sempre viverla e celebrarla. Questa relazione si chiama figliolanza. Tu non sei più il peccatore che pensavi, tu non sei più il lontano, tu non sei più schiacciato dal tuo limite, tu non sei più l'uomo che parla linguaggi che non possono entrare nella santità. Tu sei un figlio, sei cioè erede, come diceva San Paolo nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato stasera. Tu sei erede di questa gloria, tu sei chiamato ad essere rivestito d'oro, come questo abito che io oggi porto per ricordare a tutti gli uomini che nel servizio, che nel sacrificio di sé che Gesù fa sull'altare, noi tutti siamo rivestiti, anzi sopravvestiti alla nostra natura umana. Ci è stata conferita una veste migliore, una natura divina, una realtà che non avremmo mai pensato di poter ottenere. Allora questa consapevolezza di essere figli ci fa tornare a guardare la storia senza più paura. Allora dirai con il Salmo: per il mio fratello e il mio amico io dirò su di te sia pace. Pace su Israele. Quando avrai contemplato a cosa sei chiamato, non odierai più. Quando vedrai che sei chiamato alla santità, non sarai più un arrivista, non sarai più un carrierista, non sarai più uno che passa sulla testa degli altri, ma sarai uno che si preoccupa che anche gli altri condividano con te questa grazia per raggiungere insieme a te questa gloria. Allora avrai reduplicato sulla terra quella relazione che hai contemplato in cielo. Allora ricreerai nella storia quei rapporti che hai visto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. Allora ricondurrai la storia per mano fino a questo appuntamento con un Dio che proprio per conoscerti ha sposato la storia e quasi quasi potremmo dire, osare, è uscito quasi dalla sua eternità, se si può dire, per venire a parlare il linguaggio della nostra umanità. Tutto questo prodigio non è solo un'icona statica ferma da qualche parte che qualche volta ci consola e qualche volta ci imbarazza. Questa è una dinamica come un fuoco divorante, come il fuoco del roveto ardente che brucia dentro la nostra vita, che ci spinge costantemente. Di' la verità, quante volte ti sei sentito peccatore e invece di cedere alla depressione, all'autocommiserazione, ti sei sentito chiamato a rialzarti e a relazionarti ancora con l'uomo che hai offeso? Quante volte hai pensato di dover essere giudicato a causa delle tue cose cattive, dei tuoi peccati, della tua incapacità, e ti sei sentito invece promosso a un'opportunità nuova? Quante volte hai registrato questa prossimità di Dio? Hai imparato così bene questa logica che ormai la tua preghiera è costantemente intrisa di questo profumo, costantemente ricomprata, rivestita da questa santità, costantemente consapevole della presenza dello Spirito. Allora dice la parola che attraverso la contemplazione dell'icona della Trinità anche a te questa sera. Adesso, se hai imparato questa logica, se hai imparato che per essere perdonato devi perdonare, che per essere amato devi anche tu amare, e hai scoperto anzi di essere stato amato per primo, va e battezza questa generazione. Falla entrare dentro la logica della possibilità, che è quella del Padre, del Figlio e dello Spirito, che è la logica anche della passione, morte e resurrezione, che è la logica che parla di Dio, riconduce a Dio, ma soprattutto studiati di raccontare all'uomo di questa generazione che questa logica è una logica praticabile, è una logica possibile, è una grammatica che tutti possono imparare, che tutti possono praticare, dalla famiglia all'amicizia, a tutte le relazioni, al servizio verso i poveri, gli ammalati, i bisognosi, i carcerati, una logica che ha la capacità di veramente di cambiare tutto il mondo in cui ci troviamo. Sta attento, perché questo dono prezioso che Dio ha posto nel cuore della tua vita, il demonio viene costantemente ad arraffarsi, mettendo nel tuo cuore il dubbio e il sospetto che questa società dentro la quale ti trovi non sia una realtà possibile. Lascia parlare lo Spirito di Dio, non guardare né a destra né a sinistra, guarda davanti a te e lasciati condurre sulle orme del Cristo. Incontrerai il Padre, ma soprattutto contemplerai faccia a faccia ciò per cui sei stato chiamato, vedrai il tuo volto ridisegnato sul volto del Figlio e ringrazierai Dio per averti acquistato, per averti riscattato dalla morte e dal peccato. Sia lodato Gesù Cristo.